Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in studio con Ines Domenichini. Ciao Ines, ben arrivata.
Ciao.
E oggi faremo un viaggio tramite un libro, perché insomma tu hai scritto un libro, questo Un giorno felice, e il titolo così mi ha incuriosito, ecco perché siamo qui a parlare di questo libro. Ma come nasce questo libro?
Allora, il libro in realtà non nasce, nel senso che nasce un bisogno di scrivere dopo la mia seconda diagnosi di tumore, la prima nel 2011 e la seconda esattamente dopo 10 anni, nel 2021. E lo scrivere è un'attività che spesso utilizzo anche in danza terapia, nella danza in genere, e utilizzo soprattutto nei momenti intensi della mia vita, né belli né brutti, intensi diciamo. Nasce così, nasce spontaneamente, nasce questo bisogno di scrivere e i racconti arrivano uno dopo l'altro, soprattutto alla mattina, come se fossero un po' trasportati dai sogni. E piano piano prendono forma e c'è un bisogno di scrivere soprattutto di mia madre, di me, probabilmente è dovuto anche a una ricerca di identità del femminile, eccetera. Dopo la metà dei racconti è iniziata l'idea di dire, ma quasi quasi mi provo a pubblicarlo. Finiti i 20 racconti brevi, ma intensi, decido di mandare questi racconti alle case editrici, a 7-8 case editrici, non a pagamento, perché mi era stato detto mi raccomando non a pagamento, e mi rispondono in 3 e ho scelto Scatole Parlanti, che mi è sembrata quella più consona a quello che avevo scritto, e ho visto un po' il sito, mi piace quello che pubblicano e così.
Perciò questo è il tuo primo libro?
Sì.
Nato così per caso, sì. E poi dopo...
È nato così, da un bisogno, non è nata l'idea di un libro, è nato da un bisogno di scrivere in quello stesso spazio dove nascono le idee, le immagini, quel pensiero creativo quando creo dei laboratori per danza espressiva, per teatro danza, eccetera. Ecco.
Parlavi di 20 racconti, hai parlato te e madre, sono quasi 20 lettere, insomma, un dialogo così.
Sì, sì, anche questo è nato spontaneamente, questo bisogno di scrivere a mia madre, e ti dico che mi sono accorta dopo il secondo o terzo racconto che stavo scrivendo in forma di lettera. Prima non mi ero neanche quasi accorta, tanto era il bisogno, ripeto, sono un po' ripetitiva, ma è proprio così.
Ma cos'era allora, un bisogno, una vita parallela, un rimando, un qualcosa che è successo a tua mamma e te lo ritrovi?
Allora, penso che allora innanzitutto quando si ha una diagnosi di tumore, sappiamo benissimo, è un'esperienza traumatica, no? Perciò c'hai bisogno di ricollocare un po' la tua vita, di dare un po' una nuova forma, una nuova identità, un po' in qualche modo. Forse che nuova più che nuova identità, di rimettere insieme i pezzi, perché va tutto in frantumi, insomma, perché la morte, la parola morte è lì vicino, e soprattutto nella seconda diagnosi, che è una diagnosi di metastasi, è ancora più pesante la prima. E, sì, penso che io avendo avuto un tumore al seno, soprattutto c'è questa, sono ripetitiva appunto, questo bisogno di ricostruire anche il femminile, perciò il femminile riguarda anche mia madre, che ha avuto sicuramente una vita molto 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 traumatica anche lei, e ridare un po' dignità anche alla storia di mia madre, che è una storia, se vuoi, ordinaria, nel senso che nel dopoguerra la parola miseria, fame, eccetera, era abbastanza comune, ma la sua era di più di quello, cioè nel senso che è una storia di abbandoni, di lutti, di traumi ripetuti su una bambina e su un adolescente, che diventa straordinaria proprio perché lei ce la fa, insomma, perché quello è lo straordinario. E secondo me tantissime storie sono così, ma quando tu gli dai valore, gli dai luce, diventano straordinarie.
Certo, perciò la storia di tua mamma che ce l'ha fatta è stato uno stimolo per te, per dire in questo momento critico ce la farò anch'io.
Sì, più che altro è un dare dignità alla storia, ecco, penso che sia più questo.
Ecco, nel capitolo, uno dei primi, dove è intitolato Le mani gelate, dici: ogni donna ha una storia da raccontare. La Bassa, così la chiamano a Reggio Emilia, è quella terra dove l'allegria, la musica, la danza erano ereditati come il colore degli occhi, anche se la guerra e la miseria non l'avrebbero permesso. Inizia così, insomma, in un periodo storico ben, ben preciso.
Sì, tutti i miei due genitori sono di Reggio Emilia e vabbè, le mie origini sono proprio di lì. E anche la mia passione per la danza, sì, c'è tutta una parte anche storica, infatti il libro l'ho donato anche alla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, dove lo si può trovare nella sezione storica, perciò c'è tutta anche una parte, diciamo, interessante, a chi può interessare, proprio di tutti quei racconti che vengono tramandati, no? Soprattutto per la nostra generazione, nel dopoguerra, nella guerra, e che è veramente un peccato lasciarli perdere. E a volte, se non vengono fissati, non vengono scritti, si perdono, insomma. Ecco.
Sì, sì, va recuperato questo periodo storico, che adesso si incomincia a parlarne, perché già in un altro libro parlavamo appunto della fine della guerra, vista proprio come rinascita, come ripartenza. Con quello che è successo, insomma. E mi è piaciuto anche questa qui, quando tu parli appunto del tumore, dove dici: inizia la seconda parte della mia vita, la vita dopo il tumore. Mi trovo divisa in due: da una parte l'angoscia della morte e dall'altra sensazioni opposte. Guardo tutto come se mi avessero dato degli occhiali speciali in dotazione, occhiali che non vedono il superfluo, occhiali che guardano senza giudicare, occhiali che vedono tutto come un'occasione di crescita, anche le cadute. Mi piace questa idea degli occhiali.
Diciamo che noi viviamo in una sorta, quasi tutti, di nevrosi, insomma, no? Come se avessimo un po' una patina normalmente, ma perché ci difendiamo in qualche modo. Quando arrivano delle situazioni forti, come può essere l'esperienza del tumore o un lutto, o cioè non, forti intendo tutto, non è solo la malattia, può essere anche la perdita di un figlio, può essere qualsiasi cosa che ci scuote, questa patina crolla improvvisamente e si inizia a capire e a vedere veramente con occhi diversi. A volte dura un po' di più, a volte un po' meno, però cioè, questa è la sua bellezza. Non sto dicendo che il tumore è bello, assolutamente, non è una bella esperienza, però se vogliamo trovarci una risorsa è proprio la voglia di vita che c'è all'interno di questa esperienza, insomma, e è importante anche alimentarla, sì, alimentare e andare a cercarsi proprio la bellezza e quello che può dare questa esperienza di bello, ecco. E sicuramente quello che si ritrova è il valore della relazione e il valore proprio della vita. Questo l'ho sperimentato anche perché io sono stata danzaterapeuta in oncologia per l'ospedale di Circolo e proprio per le donne operate di tumore al seno per 4 anni, e le testimonianze che ho avuto, che ho ricevuto, sono proprio così, insomma, cose che non si vedevano prima di colpo si inizia a dare valore. Anche, vabbè, per quanto riguarda il tumore al seno, crollano tutta una serie di stereotipi che si hanno sul femminile, perciò si va a cercare un altro tipo di bellezza. Ecco.
Sì, infatti quello che mi piace di oggi, di parlare in questo senso molto positivo, insomma, su un argomento che, insomma, quando uno sente ha il tumore al seno, crolla tutto, come tu hai detto prima, insomma. Una caduta a tutto tondo.
Sì, anche perché poi bisogna calcolare, oltre appunto il trauma psichico, anche il trauma fisico, il trauma di essere catapultati subito all'interno di ospedali, di farmaci, di terapie anche molto molto pesanti, che vanno anche a influire sull'umore, insomma. E qua c'è, bisognerebbe poi fare un discorso molto più lungo dell'importanza di essere seguiti, insomma, anche a livello psicologico, di gruppi di auto mutuo aiuto e vabbè, qua tiro l'acqua dalla mia parte non so se il detto è giusto, ma l'importanza dell'arte della danza, nel mio caso, ma comunque anche del teatro, della scrittura, di tutto quello che sono, di tutte quelle che sono le attività espressive, perché c'è un grande bisogno di tirar fuori, di buttar fuori questo dolore, ma nello stesso tempo però di condividerle con le persone che hanno il tuo stesso dolore, no? Cioè i famosi gruppi di mutuo aiuto, che però nel discorso dell'arte, oltre a raccontarsi a livello verbale, ci si racconta a un livello non verbale, che è quello che arriva di più al cuore, insomma, ecco.
Allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo. Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con Ines Domenichini, stiamo parlando del suo primo libro, magari ce ne sarà un altro, chi lo sa,
non si sa.
Intitolato Un giorno felice. Ecco, questo Un giorno felice, questo titolo?
Ecco, allora, il titolo mi è arrivato così, nel senso, in maniera molto non pensata, anche questo, e quando mi è arrivato ho avuto proprio la sensazione, la certezza, ho detto devo mettere questo titolo, poi mi sono detta anche qua il razionale è entrato, ho detto ma forse è un po' banale, però c'è stata una forza dentro di me, una spinta dentro di me che ho detto no, deve essere questo. Perché mi veniva in mente l'espressione di mia mamma quando mi raccontava del 25 aprile, e lei, che ha avuto poche giornate felici nella sua infanzia e nella sua adolescenza, questo è stato un gran giorno felice.
Insomma, la fine di una guerra, insomma, con quello bello. Senti, dicevi prima, nella prima parte, che è partito un po' per così, per caso, per questo bisogno di scrivere, e poi hai detto ma facciamone un libro. E alla fine, quando hai finito il libro, cosa ti ha dato?
Cosa mi ha dato? Mi ha dato una sensazione di innanzitutto di nutrimento, di completezza, e mi sono sentita di avere elaborato la storia di mia mamma, di avergli dato dignità, ma anche la mia storia, di aver messo insieme dei pezzi, insomma, di aver concluso un po' il cerchio della storia di mia madre, di mia nonna, insomma, di tutta una catena femminile. Infatti il libro è un libro per le donne, ma anche per gli uomini, assolutamente.
Senti, questo libro poi dove lo si trova?
Allora, il libro lo si trova via web, contattando la casa editrice o Feltrinelli, Mondadori, insomma tutti gli store online, oppure alla libreria Mondadori di Laveno in via Labiena, o la libreria Molinari di Gavirate, nelle biblioteche del circuito provinciale di Varese, perciò lo potete richiedere tranquillamente, ce l'hanno, e così, per ora qui.
E poi hai dimenticato, insomma, che sarai ospite lunedì 12 agosto alle 5:30 nell'aperitivo letterario della Festa degli Alpini, dove sarà intervistata, ci sarà la possibilità di comprare il tuo libro, di averlo firmato, insomma.
Grazie davvero di questo invito. Non sono mai stata alla Festa della Montagna, ne ho sempre sentito parlare, e il posto, vabbè, bellissimo, e verrò con piacere.
Bene, intanto ti ringrazio per questa chiacchierata. Senti, per chi ci ascolta, perché comprare il tuo libro e leggerlo?
Vabbè, innanzitutto quello che ho avuto come ritorno è molte persone hanno trovato parti di sé, molte donne soprattutto. E la cosa che mi ha più, non più, che mi ha anche colpito da alcune persone, mi hanno detto proprio il ritorno è stato un libro che cura. Altre l'hanno comprato per la loro mamma. E mi hanno proprio chiesto di fare una dedica per le loro mamme. E comunque è un libro che secondo me dove ci si può ritrovare e anche, come dire, medicare in un certo senso.
E no. Senti, perché va letto anche dagli uomini?
Dagli uomini perché è un libro che entra nell'intimità delle donne, nella loro identità e perché per avere un altro sguardo verso il femminile, ecco.
Senti, parlavi prima di danza terapia, no? Che
sì.
Facevi, ecco, quanto è importante?
Quanto è importante la danza terapia o quanto è importante la danza terapia?
Anche danzare, perché non è così usuale dire vado a danza o faccio danza.
Eh sì, certo, infatti anche qua spesso e volentieri i laboratori sono sempre frequentati da donne, soprattutto penso in Italia c'è un po' questo blocco rispetto alla danza. Allora, la danza terapia bisognerebbe aprire un discorso molto lungo che non è, però utilizza il movimento, la danza e il corpo per l'espressione delle emozioni, per diventare consapevoli delle proprie emozioni, è un tramite tra il corpo e la mente, insomma, ecco. La parola che mi viene, la parola chiave che ti posso dire riguardo la danza terapia è trasformazione. Trasformazione delle emozioni, trasformazione di eventi e di sensazioni negative dove vengono trasformate, elaborate e anche messe in relazione col gruppo. Attraverso la danza si arriva prima ovunque, si arriva prima nel cuore delle altre, nel proprio cuore. E attraverso il gesto simbolico della danza si va a trasformare anche i propri dolori.
Senti, hai parlato molte volte di emozioni, no? L'emozione, trattenere un'emozione può far male o può far bene?
Può far male, questo lo dicono anche le neuroscienze, ormai è una cosa scientifica, risaputa, provata. Non ci sono emozioni negative o positive per le neuroscienze, ma quello che fa male non è tanto l'emozione negativa, è il trattenerlo e non esprimerlo, non farle fluire. Ecco, facendole fluire cosa succede? Succede che noi siamo in continuo, prima di tutto, contatto con la nostra parte viscerale, che è il nostro corpo, è intelligente, ci può guidare e non siamo divisi in due. E nello stesso tempo lasciamo scorrere la vita, non la tratteniamo. Questo è importante.
Senti, tu sei così un esempio, parlavi di due tumori al seno, no? Perciò ce la si può fare.
Purtroppo è una malattia che in grande sviluppo, nel senso che purtroppo le diagnosi sono, il numero delle diagnosi sono tante, ce la si può fare sì, sempre di più. Io non sono medico, non ti posso dire nient'altro. Posso dirti solo per la mia esperienza che il libro non parla di tumore al seno, che avere un tumore fa parte di una mia esperienza di vita, ecco. Non è io non sono la mia malattia, io sono altro, perciò guardiamo sempre, quello che posso dire è di girare lo sguardo verso tutto quello che è altro oltre la malattia, insomma.
Sì, ecco. Infatti è bella questa sottolineatura, perché il libro non è un libro sul tumore, ma tutt'altro, insomma, c'entra perché è proprio una tua esperienza, insomma. Senti, in copertina hai messo una giovane coppia che danza, bello.
Sì. Sì, il grafico di Scatole Parlanti, devo dire, mi è piaciuto subito quello che mi ha proposto, che riguarda un po' l'immagine della balera, delle balere di Reggio Emilia, che erano molto famose allora. Io ne parlo appunto soprattutto una balera, il Valle Chiara, dove veniva spesso Gaber il sabato sera, Walter Chiari, insomma tutti questi nomi. E dove anch'io l'ho frequentata da bambina, perché quando si andava a Reggio Emilia per me era... E la balera rappresenta quel luogo di comunità dove non c'erano anziani, giovani, ma c'erano bambini, c'erano adolescenti, c'erano anziani. Era un luogo di comunità dove si stava insieme ballando ma anche chiacchierando. Luoghi che mancano ora.
Infatti era la domanda che ti volevo fare, insomma, perché effettivamente questi sono luoghi un po' del passato. Oggi come oggi è difficile trovare, no?
Purtroppo sì, si trovano o le birrerie o la discoteca o il centro anziani, che poi dopo il Covid sono veramente purtroppo diminuiti. Anche io, per esperienza di mia madre, vedo che sono meno accessibili, e questo è un problema, ma non si trovano luoghi di comunità dove i bambini stanno insieme agli anziani, dove questo manca veramente. E è un po' quello che ripropongo anche nella mia rete di danza, è proprio, mi piace chiamarla danza di comunità. Proprio per questo motivo.
Dove ci sono tutti, insomma.
Dove sì, è aperta a tutti, sì. Soprattutto questo nuovo progetto dopo il Covid, che ho chiamato Danza in Itinere, dove si, appunto dopo il Covid c'era questa paura giustificata certamente di ballare nei luoghi chiusi. Ho portato le persone a danzare magari nei boschi, nei parchi, così. L'ultima l'ho fatta proprio sabato col comune di Besozzo. Siamo andati in un posto nel bosco a Cardana di Besozzo e abbiamo unito i gruppi di cammino con i gruppi di danza. E così, insomma, è un mio filone.
Ed è venuta fuori una bella esperienza.
Bella esperienza, sì, durata due orette, dove persone che non si conoscevano, persone che non hanno mai danzato, avevo anche tre uomini, perciò è un grande successo, si sono conosciute. E l'importante, ecco, secondo me, è che la danza sia, e le arti in genere, siano un tramite in questo periodo storico, soprattutto di rete, di relazioni, di comunità.
Senti, dopo alla fine di questo libro ti è venuta la voglia di scriverne un altro o no?
Beh, un pensiero ogni tanto mi viene, mi piacerebbe scrivere un libro sulla mia esperienza con la danza.
Eh beh, direi che ci sta
che
tutto.
Che ormai sono 20 anni, praticamente.
Dai. Allora puoi farlo, la prossima volta che ti intervisto sulla danza, su questa esperienza qui.
Vediamo. Vediamo cosa esce.
Ma fa bene danzare?
Ma certo che fa bene, che domande. Fa benissimo. La prima parola che mi esce, che mi è uscita anche sabato da persone che sono venute per la prima volta, è libertà. Questa te la posso dire. Libertà e leggerezza sono le prime due parole che escono.
No, perché sai, certamente c'è timore, insomma, mettersi così in mostra.
C'è molto timore, perché muovere il corpo è sempre stato tartassato, è sempre stato represso, diciamo, no? Allora va bene se vai a ballare il tango, se vai a ballare questo, il tip tap, il liscio, che è bellissimo, e sono bellissimi tutti, ma quando porti le persone a ballare liberamente, vuol dire a esprimere le proprie emozioni, non è come dire, insomma, c'è stato un po' negato, ecco, bisogna un po' ritrovare un po' quella parte più bambina che abbiamo dentro, perché se tu guardi i bambini fino ai 3-4 anni, appena sentono la musica ballano, no? Poi inizia l'asilo, inizia la scuola, basta, è finita.
Sì, se poi ho in mente mio nipote che ha 3 anni, insomma, è una bestia, insomma, di simpatia e di allegria.
Sì, bambini appena metti la musica hanno veramente, sono collegati proprio.
Bene, Ines, io intanto ti ringrazio di questa chiacchierata, di questo libro che hai scritto, e che lo consigliamo a chi ci ascolta di leggerlo.
Certo, sì sì, assolutamente.
Grazie e allora buon cammino.
Grazie a te Sergio, grazie mille.